Dunque, allora, l'altra volta ci eravamo lasciati introducendo il tema delle prime forme di organizzazione operaia, e cioè le società di mutuo soccorso. Ovviamente noi siamo, il termine operaio in questo momento storico dell'Italia appena unificata, con una certa prudenza, come abbiamo detto l'altra volta, perché in realtà non casualmente, per esempio, i mazziniani usano spesso l'espressione artigiani, perché la classe operaia è un qualche cosa di molto magmatico e difficilmente definibile in un paese che presenta appunto caratteristiche dal punto di vista del sistema produttivo di notevole arretratezza, e quindi, come dire, a fianco di operai nel senso moderno, che pure esistono in alcuni nuclei industriali, e poi si collocano appunto artigiani, ovviamente il bracciantato agricolo, e lavoratori anche che si dividono tra i lavori agricoli e quelli di carattere industriale. E abbiamo visto rapidamente che i caratteri delle società di mutuo soccorso si presentano appunto nel senso di organizzazioni prevalentemente urbane, perché, come abbiamo detto, anche, diciamo, dal punto di vista della capacità contributiva nelle campagne, insomma, la massa del proletariato e dei piccoli produttori agricoli era in condizioni di molto maggior miseria, quindi non aveva neanche capacità contributive. E un'altra caratteristica appunto era quella che abbiamo detto, cioè di riunire gruppi sociali di diversa estrazione e di essere anche un fenomeno prevalentemente centro-settentrionale come localizzazione. Le società di mutuo soccorso cominciano a organizzarsi in prima battuta in Piemonte, prima dell'unificazione, e decidono, anche sulla spinta di gruppi, diciamo, di borghesi liberali, decidono di darsi una cadenza periodica di congressi che appunto iniziano nel 1853 ad Asti e proseguono con una cadenza annuale fino alla unificazione nazionale, quando appunto da piemontesi poi diventeranno italiani. E da notare appunto che sin dal primo congresso ad Asti, dei 30 società che ne prendono parte, delle varie regioni del Piemonte, 4 sono femminili, quindi già, diciamo, una caratteristica del movimento operaio è quello di una forte presenza femminile, forte ovviamente per l'epoca, ma comunque certo significativa. Ecco, di che cosa si discute in questi congressi? Ma fondamentalmente il mutuo soccorso presenta due caratteristiche in questo periodo. Da un lato la caratteristica modulistica, cioè si discute di previdenza, di sussidi per la vecchiaia, per la invalidità, si discute, ricordate l'altra volta abbiamo parlato delle spese anche funerarie che avevano un particolare significato per quell'epoca, e si discute molto anche di istruzione popolare. Questo è un tema che, se vogliamo, rappresenta uno degli elementi di continuità con poi tutta la tradizione del movimento operaio, anche negli anni successivi, soprattutto nella tradizione del socialismo riformista, c'è, cioè, una grande attenzione a, diciamo, quel tema che nel linguaggio arcaico dell'epoca viene definito l'elevamento morale, oltre che materiale, delle classi proletarie. Diciamo anche che dal punto di vista associativo il vincolo che unisce le varie società piemontesi non è particolarmente forte, anzi, diciamo che prevale una tendenza piuttosto particolaristica, e l'unico, diciamo, l'unico statuto che diventa comune alle società è il regolamento dei congressi delle società operaie, approvato a Genova nel 1855, che appunto, oltre a definire le finalità dei congressi, promozione del benessere morale e materiale delle classi operaie per mezzo dell'istruzione e del mutuo soccorso, così proprio vedete la sintesi, no, di quello che abbiamo detto prima, e affida una commissione di 7 membri eletti dal congresso il compito di raccogliere i quesiti che dovranno essere trattati al congresso successivo. Perché mi soffermo su questo punto? Perché in realtà il tema dell'organizzazione è un tema molto importante, perché diventerà poi una delle questioni su cui, diciamo, si contenderà maggiormente tra la componente borghese liberale moderata e la componente mazziniana che, come vedremo presto, tende a prendere e, come dire, ad assumere un ruolo dirigente di queste associazioni. Ovviamente nella fase, diciamo, preunitaria predomina nelle società l'influenza, se vogliamo, la direzione politica della borghesia liberale, e tra l'altro i padroni, i professionisti, anche uomini politici all'inizio della loro carriera fanno parte delle società di mutuo soccorso come soci onorari. Il socio onorario è quello che versa i contributi ma non fruisce delle prestazioni, quindi, diciamo, una sorta di, come dire, contributore libero, e però appunto assume un ruolo preponderante, tanto è vero che uno dei punti di critica, no, che verrà rivolta dai mazziniani e anche da alcune ali più, diciamo, radicali all'organizzazione dei congressi è proprio quella di dire: in realtà un'organizzazione di borghesi, gli operai vi sono rappresentati indirettamente ma non ne fanno realmente parte. Ecco, bisogna anche dire che in questo periodo, insomma, l'egemonia liberale, come dire, si manifesta con una lotta su due fronti. Da un lato, diciamo, i conservatori, c'è una componente conservatrice che spinge per fare sì che le società di mutuo soccorso si trasformino in istituzioni di beneficenza, quindi scompaia la componente associativa previdenziale e praticamente vengono assimilati al sistema delle opere pie, che oltretutto erano sottoposte alla vigilanza governativa. E quindi c'è, diciamo, questa battaglia, se vogliamo, progressiva di mantenere il carattere associativo delle società e la loro connotazione mutualistica. Però dall'altro lato c'è, ed è, diciamo, la battaglia più importante, il tentativo, la volontà di mantenere le società di mutuo soccorso fuori dall'agone politico. Nei vari momenti in cui le società si riuniscono nel periodo appunto preunitario, spesso e volentieri nei congressi si ripete questo concetto, cioè le società non devono, c'è un'addizione molto, come dire, molto indiretta ma significativa, ingerirsi in materie che competono esclusivamente al governo. Quindi, diciamo, il tema della politicità o la politicità di questa società è il primo grande momento di confronto. L'egemonia liberale si sgretola, diciamo, presto, cioè già nel primo congresso durante l'unificazione viene fuori che, insomma, c'è una componente repubblicana radicale che spinge per assumere la direzione di questo movimento. Considerate che il congresso di Milano, quindi si esce, no, dal territorio piemontese anche materialmente, del 1860, apre lo stesso giorno in cui il re incontra Garibaldi a Teano, quindi, diciamo, si apre all'insegna di una forte emozione, no? Anche patriottica, che però si traduce anche in una volontà di appunto dare a queste società una connotazione più fortemente politica. Si comincia appunto a parlare di suffragio universale, si comincia a parlare di coalizioni tra i lavoratori, si comincia a parlare di orario di lavoro, salari e di condizioni di alcuni settori del mondo proletario, in particolare del lavoro femminile e del lavoro minorile, che era oggetto di grande attenzione perché in molti settori merceologici donne e bambini rappresentavano la maggioranza della popolazione operaia, soprattutto nel settore tessile, come già abbiamo accennato l'altra volta. Quindi diciamo, che cosa succede? A un certo punto, subito dopo l'unificazione che avviene sotto l'egida del liberalismo moderato e della monarchia, Mazzini, riprendendo una vecchia idea che aveva sviluppato già negli anni 30, quindi all'inizio della sua carriera, diciamo, politica, del suo percorso politico, ritiene che si debba agire nel senso di rafforzare l'organizzazione operaia sul piano nazionale e che occorra rivendicare il diritto delle società di affrontare temi di carattere politico. Su questi due temi si svolge il congresso di Firenze del 1861, che è il primo nel quale si realizza la prima scissione all'interno del movimento operaio. Perché che cosa succede? Succede che i mazziniani, soprattutto gli uomini della Confederazione, della Consociazione Operaia Genovese e della Fratellanza Artigiana di Firenze, che erano due capisaldi mazziniani, propongono immediatamente al congresso il quesito se le associazioni operaie si debbano o no occupare di politica. E questo quesito i moderati cercano, diciamo, di aggirare la questione per una questione di carattere procedurale che adesso non vi sto a raccontare. Viene risolto con una mediazione, cioè si approva un ordine del giorno di Giuseppe Montanelli, convinto mazziniano, che dice in sostanza le società si possono occupare di politica ogni qualvolta lo ritengono necessario per il perseguimento dei loro fini e per il rafforzamento della loro organizzazione. Questa soluzione, che è una soluzione molto moderata, se volete molto compromissoria, però determina la frattura, una frattura che poi diventa definitiva, cioè le associazioni, diciamo, moderate abbandonano il congresso, che praticamente viene dimezzato, perché più o meno le due forze si equivalgono, però diciamo è il momento in cui prevale la componente mazziniana e si apre quello che Rinaldo Rigola, che fu poi il primo segretario generale della CGIL nella sua storia del movimento operaio, definisce il decennio mazziniano del movimento operaio, e cioè il periodo che va dal 1860 al 1871. E qui bisogna dire subito che diciamo l'egemonia mazziniana sulle organizzazioni operaie, perché a questo punto si parla sì di società di mutuo soccorso, ma anche di società, le cosiddette società fratellate, che hanno caratteristiche miste di mutualità, di organi politici, insomma sono ovviamente, ci confluisce dentro varie cose. L'egemonia mazziniana si rivela molto, molto fragile. Molto fragile fondamentalmente perché è la posizione politica che Mazzini assume rispetto alla questione sociale, che in qualche modo si rivela inadeguata a quelle che sono diciamo le nuove esigenze di questa embrionale organizzazione operaria. Noi dobbiamo considerare una cosa: questi congressi non si svolgono affatto nel vuoto. L'Italia appena unificata è attraversata da tensioni sociali fortissime, non soltanto il brigantaggio, che ovviamente, come dire, è la manifestazione più visibile, più forte di un conflitto sociale particolarmente virulento, ma anche veri e propri scioperi, perché le prime forme di organizzazione spontanea di scioperi già si incontrano nel 1861. Vi leggo per darvi anche un'idea dell'ampiezza, no, di questi movimenti, un pezzo della storia del movimento socialista di Aldo Romano, il quale scrive: nel 1861 le agitazioni dilagavano, si cominciò a Napoli nel febbraio con lo sciopero degli arsenalotti, cioè gli operai degli arsenali, che erano tra l'altro concentrazioni operaie di notevoli dimensioni, superando il migliaio di lavoratori. Poi seguirono a Castellammare di Stabia i tumulti di 400 operai licenziati, nel maggio scioperano i fornai di Torino, nel giugno gli operai di una fabbrica di vasellame a Napoli e di fornai a Firenze, nel luglio ancora a Napoli gli operai e il personale ferroviario, nello stesso mese a Messina una dimostrazione di conciapelle, nell'agosto, sempre nell'inquieta Napoli, sono i tipografi che si agitano. Nel settembre gravi tumulti si verificano a Bologna ed in molte città dell'Emilia a causa dell'aumento delle derrate. Nel mese seguente si ebbero scioperi di falegnami a Genova, di mestrai a Milano e di facchini nella turbonella Partenope. Nel novembre i calzolai scioperano a Genova e i sarti a Palermo. Finalmente nel dicembre si ebbe ancora uno sciopero di vetturini a Napoli e di operai delle strade ferrate a Firenze. Come vedete, insomma, il conflitto sociale si manifesta molto presto e con una certa estensione, insomma, le propaggini si spingono fino a Napoli, quindi il Sud è coinvolto non soltanto appunto nella forma, diciamo, virulenta del brigantaggio, ma anche nelle prime organizzazioni. Napoli tra l'altro è diciamo, la prima città in cui si organizzano gli internazionalisti soltanto pochi anni dopo. Quindi diciamo, a fronte di questa situazione, il pensiero di Mazzini si rivela in qualche modo, come dire, incapace di dare uno sbocco positivo a questa turbolenza sociale, perché Mazzini in sostanza che cosa dice? Qui c'è un pezzo interessante che purtroppo non ho segnato, ma insomma vi dico a memoria, in cui a un certo punto Mazzini scrive, parla di Marx e dice questo Marx è un ingegno potente ma dissolvitore. Cioè io ho sempre predicato la concordia tra le classi e ho sempre sostenuto che la questione sociale dovesse essere superata con l'associazione tra capitale e lavoro e non con la lotta di classe. Questo nell'ambito delle società di mutuo soccorso si traduceva in discussioni molto lunghe ma poco produttive sul credito all'artigianato, sulla cooperazione, sul provvivirato, cioè sulla composizione dei conflitti di lavoro. Mazzini sosteneva che non si dovesse scioperare e nel 1864 congresso di Napoli, ormai dominato dai mazziniani, condanna lo sciopero, anche se poi chiede l'abolizione delle norme che sanzionano penalmente le coalizioni operaie, quindi voglio dire c'è anche una consapevolezza che si tratta di una posizione difficile da sostenere, perché ovviamente, soprattutto in una realtà come quella italiana, l'idea che il conflitto sociale si potesse comporre attraverso una collaborazione tra le classi era del tutto infondato, anche per la debolezza strutturale del capitalismo italiano, di cui poi credo ci parlerà più approfonditamente Giacomo. Quindi diciamo, ecco, scusatemi, tanto per, dice il congresso delle società affratellate, i conflitti di lavoro avrebbero dovuto essere risolti attraverso la mediazione di, cito, uomini propri e retti, scelti nel seno della società e amici degli operai. Capite bene che, diciamo, sono soluzioni che per la loro genericità lasciavano molto, molto a desiderare. Inoltre, bisogna dire una cosa, nonostante Mazzini avesse predicato nella famosa lettera che lui scrive agli operai di Bologna nel 1861 la necessità di dare vita a un'organizzazione unitaria a base nazionale delle società di mutuo soccorso, delle società fratellate, perché riteneva appunto che quella poi avrebbe fornito la base per una forte opposizione repubblicana e antimonarchica, in realtà diciamo, i risultati dei congressi dominati dai mazziniani sono molto deludenti. In realtà diciamo talmente deludenti che al congresso di Napoli del 1864 lo stesso Mazzini, pur avendo ottenuto l'approvazione dell'atto di affratellamento lungo statuto e la nomina di una direzione, cosa che era un inedito per le società operaie, dopo poco tempo capisce che la direzione non fa niente, non riesce a lavorare, e quindi chiede alla Consociazione Ligure, alla Consociazione Operaia Genovese, che era appunto questa roccaforte organizzativa del mazzinianesimo, di sostituirsi in sostanza a questa direzione e di provvedere a convocare le successive assemblee. Il 1864 è un anno pieno di eventi, non è solo il congresso di Napoli, ci sono altri due eventi un po' più importanti. In primo luogo, a settembre nasce l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, con un grande comizio a Londra, e ovviamente l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, o prima internazionale, nasce anch'essa con le caratteristiche che aveva il movimento operaio all'epoca. È un'associazione di associazioni, è un'associazione di società di mutuo soccorso, organi cooperative, organismi di resistenza, circoli culturali, c'è di tutto e di più, ci sono grandi correnti ideali, i plutoniani, i mazziniani, i marxisti, e poi si vedrà appunto la corrente anarchica che nasce successivamente. È quindi un'organizzazione plurale che con l'Italia ha scarsissimi rapporti, però diciamo giunge l'eco in Italia giunge l'eco di questa vicenda, perché in realtà Mazzini partecipa con due suoi emissari al primo consiglio generale. Saranno il maggiore Luigi Wolf, che poi si rivelerà essere un agente bonapartista, e Giuseppe Fontana, i quali non solo prendono parte attiva alla prima fase dell'internazionale, ma addirittura a Luigi Wolf viene affidato il compito di redigere gli statuti, e il Wolf redige uno statuto praticamente copiato, ripreso dall'atto di affratellamento. Quando Marx lo vede, ve lo accennavo l'altra volta, ottiene dal Consiglio Generale il mandato a una revisione e praticamente lo riscrive e commenta che, dice Mazzini, è un nemico giurato degli interessi dei lavoratori. Marx era un caratteraccio, questo bisogna dirlo, era molto polemico anche rispetto a Bakunin, insomma assume delle posizioni pochi anni più tardi molto dure, però diciamo in questo caso effettivamente ci aveva preso, nel senso che obiettivamente, al di là del quello che potevano essere allora le preferenze politiche, c'era una profonda differenza tra mazziniani diciamo, marxisti, anche se Marx avrebbe probabilmente ripudiato questa espressione. Il 1864 registra un altro evento importante per l'Italia, cioè giunge in Italia Mikhail Bakunin. Bakunin è, diciamo, un rivoluzionario già noto, è scampato da 2 condanne a morte, è stato esiliato, è fuggito rocambolescamente dall'esilio in Siberia, è giunto a Parigi nel, diciamo, 1862, ha conosciuto Marx, è comunque un rivoluzionario accreditato, non è ancora dichiaratamente socialista, è molto preso dalla vicenda polacca, dalla vicenda dell'insurrezione polacca, è molto preso ancora dalle questioni nazionali, però matura un orientamento molto vicino al socialismo. Marx lo incontra poco prima che Bakunin si trasferisca in Italia, quindi lo incontra nel 1864, e scrive ad Engels: Bakunin mi incarica di salutarti, egli è ripartito oggi per l'Italia dove abita, a Firenze. Lo rivedevo ieri per la prima volta dopo 16 anni, devo dirti che mi è piaciuto molto, e più di prima. Bakunin adesso, dopo il fallimento della faccenda polacca, parteciperà soltanto al movimento socialista. In complesso egli è uno di quei pochi uomini che dopo 16 anni trovo non aver regredito, ma aver fatto dei passi avanti. Quindi, come vedete, diciamo, ancora siamo lontani dalla aspra polemica che 6 anni dopo contrapporrà questi due personaggi. Bakunin è una figura molto importante nella storia del movimento operaio italiano, perché personalmente lui aveva una grande attrazione per l'Italia e soprattutto era fortemente interessato a un problema che invece i marxiniani avevano considerato meno rilevante, o meglio, avevano preso in considerazione, ma diciamo avevano lasciato cadere perché ritenevano che non potesse essere affrontato, e cioè il problema dei contadini. Bakunin è tra i primi osservatori politici italiani che si rende conto del potenziale rivoluzionario che le classi contadine possono avere, e soprattutto che riprende per questo aspetto quella che era stata l'elaborazione di Pisacane, e non a caso Bakunin troverà molti interlocutori a Napoli, dove si trasferisce pochi mesi dopo essere arrivato in Italia. La lettera che abbiamo letto vi dà l'idea del rapporto di collaborazione che si instaura, cioè praticamente Marx ed Engels ritengono che Bakunin possa essere, come dire, il principale veicolo di diffusione delle idee dell'Internazionale all'interno della situazione italiana. E in effetti Bakunin comincia una intensa attività di contatti e soprattutto capisce un'altra cosa che anche questo è uno spunto interessante, cioè vede effettivamente che nella democrazia risorgimentale si è radicato un atteggiamento di delusione rispetto a quelli che sono stati i risultati dell'unificazione e soprattutto, diciamo, i non risultati della mancata rivoluzione italiana, e quindi si rivolge a questi settori dell'intellettualità, diciamo, borghese, che soprattutto nelle fasce più giovani sono fortemente attratte da questa galassia dell'Internazionale, che in realtà è poco nota, ma che comunque è percepita positivamente, non fosse altro che, come dire, sembra poter rappresentare un superamento di quella che è appunto la egemonia marxiniana, e che appare sempre più, come dire, una camicia di forza rispetto allo sviluppo del movimento operaio italiano. E infatti Bakunin è probabilmente coautore con Alberto Tucci, uno dei primi internazionalisti, di uno scritto intitolato La situazione italiana, in cui diciamo questi concetti che vi ho detto vengono un po' messi nero su bianco e sono gli stessi concetti che animano il giornale napoletano Libertà e Giustizia, che viene pubblicato da un altro democratico radicale deluso, che è Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca scrive una cosa molto che dà molto l'idea, insomma, di quella che era la posizione di questo tipo di personale politico, perché a un certo punto nel suo sul suo giornale appare un forte attacco, ecco, parla dei mazziniani, sentite, diciamo, la veemenza: senza un concetto fermo nella mente, col cuore chiuso allo spirito popolare, posti dinanzi ad una moltitudine indifferente, impassibile, immobile come una massa di granito, ad una borghesia beffarda ed utilitaria, ad una aristocrazia ostile, ad un clero nemico, ad una polizia inesorabile, allettati d'altro canto dalle lusinghe del nostro corrotto e corruttore governo, i mazziniani non formarono e perciò non formeranno mai un partito serio e potente, amando meglio di domandare la loro forza agli inani misteri delle cospirazioni che al braccio onnipotente del popolo. Le vittime immortali che ha dato questo partito si contano a decine, gli spergiuri e i felloni a centinaia, molto duro e anche ingeneroso, però vi dà l'idea di come era profondo lo iato che si apriva tra, diciamo, la generazione che aveva compiuto il risorgimento e la nuova generazione democratica che, diciamo, non si sentiva più di seguire quel percorso. D'altra parte bisogna dire anche un'altra cosa, cioè il giro che Bakunin fa in Italia tocca delle realtà che erano del tutto sconosciute ai mazziniani, e non a caso le prime organizzazioni internazionaliste nascono in Sicilia, in un sud dell'Italia che, diciamo, il movimento mazziniano non solo per i limiti politici ma anche per le caratteristiche sociali che aveva non riusciva a intercettare. D'altra parte, anche qui bisogna dire, stiamo parlando di anni di grandi tensioni sociali. Il 1865 l'Italia è flagellata da un'epidemia di colera, nel 1866, che è l'anno dell'annessione del Veneto, a Palermo ha luogo un'insurrezione di carattere, diciamo, molto ambiguo, perché entrano anche dentro elementi legittimisti, clericali, dicendo, però alla quale prendono parte anche due ex garibaldini, Francesco Bonafede e Giuseppe Badia, e i quali appunto sosterranno il carattere popolare di quella insurrezione, che peraltro appunto era un'insurrezione rivolta appunto contro una dominazione che si rivelava particolarmente dura, contro l'eccesso del fiscalismo, contro la totale repressione di qualunque forma di autonomia, no? E quindi, voglio dire, aveva più di un elemento, e così anche il 1867 è un altro anno di grandi tensioni sociali, addirittura c'è a Bologna uno sciopero generale, fondamentalmente sul tema della pressione fiscale, una specie di no tax day di sinistra, però. Marx è informato di questi eventi e commenta con Engels dicendoci: vedrai che prima o poi noi non c'entriamo niente ovviamente con questo che succede a Bologna, ma daranno la colpa all'internazionale. Infatti puntualmente la Nazione dice, ecco, dice, queste sono le Nazioni di Firenze, che allora era un giornale molto importante, un po' come il Corriere della Sera adesso, cioè questi sono i risultati, no, della politica dell'internazionale. Ma diciamo, fino l'internazionale rimane sconosciuta fino a un evento che è l'evento, diciamo, che in qualche modo chiude questo decennio, che è la Comune di Parigi. La Comune di Parigi, voi sapete, è un episodio di insurrezione dentro una guerra. La guerra franco-prussiana si è conclusa con la catastrofe dell'impero di Napoleone III e con la vittoria di una Prussia che appare sempre di più il prototipo dello Stato modello. Forte organizzazione, forte industria, grande sviluppo dell'istruzione pubblica, insomma un modello che esercita non poco fascino sulle classi dirigenti degli altri paesi europei. L'insurrezione della Comune è un'insurrezione contro appunto la decisione del governo repubblicano che ha preso le redini, cioè nella situazione dopo l'esilio dopo l'abdicazione e l'esilio di Napoleone III, contro la decisione del governo repubblicano di cedere Parigi, di arrendersi fondamentalmente. Quindi ha una componente patriottica e una forte componente sociale. Ovviamente è la componente sociale quella che prevale, quella che viene vista con grande interesse e con grande entusiasmo negli ambienti appunto della democrazia radicale e del nascente socialismo europeo. Tra l'altro, come dire, ci tocca da vicino, perché Garibaldi organizza una spedizione di volontari a sostegno della Repubblica Francese, generosamente, no? Si dice, dimenticando che i francesi lo avevano, che lui aveva combattuto i francesi nel 1848 a Roma, e tra l'altro riporta le uniche vittorie contro i prussiani. E nelle file garibaldine ci sono uomini che poi saranno uomini del socialismo italiano. Osvaldo Gnocchi Viani, padre della Camera del Lavoro di Milano, quella prima Camera del Lavoro italiana, è ufficiale dell'esercito garibaldino e manda al dovere, un giornale repubblicano, Mazziniano, delle corrispondenze periodiche sulla situazione francese. L'internazionale, diciamo, viene in primo piano grazie alla Comune di Parigi, anche lì c'entrava fino a un certo punto, però la Comune di Parigi è per la prima volta dal 1848 un evento rivoluzionario guidato dalla classe operaia parigina, e quindi diventa ovviamente lo spauracchio delle classi dirigenti europee e al tempo stesso diventa, diciamo, dire, il simbolo di una riscossa politica per appunto la sinistra in Europa. Voi sapete che poi Marx scriverà pagine memorabili sulla Comune di Parigi, ma insomma quello che a noi interessa è la ricaduta italiana. Un primo dato è che l'evento scuote fortemente tutti, e un primo pronunciamento importante è quello di Garibaldi. Garibaldi si dichiara pronto addirittura ad assumere il comando delle milizie della Comune, la appoggia entusiasticamente, posizione contraria, come saprete, avrà Mazzini. Qui, diciamo, ne parlavamo l'altra volta, Mazzini commette un errore anche di comunicazione. E cioè, di fronte a un evento così dirimente, dopo iniziali oscillazioni, dopo aver anche condannato la repressione del governo di Versailles, Mazzini prende nettamente posizione non solo contro la Comune, ma soprattutto contro l'internazionale, diciamo certificando, assecondando in qualche modo l'idea che passa, che viene fatta passare dalla stampa conservatrice, cioè che la Comune sia il frutto di un complotto dell'internazionale, che viene dipinta come un'organizzazione onnipotente, ramificata ovunque, sconosciuta ai più e quant'altro. La durezza dell'attacco di Mazzini porta una reazione molto più politica e molto più attenta, diciamo, al profilo comunicativo da parte di Bakunin, il quale scrive una serie di articoli su un giornale radicale democratico, il Gazzettino Rosa, in cui, diciamo, dopo aver reso omaggio alla figura del rivoluzionario, dell'apostolo, dicendo, fondamentalmente ne demolisce non soltanto la posizione politica, ma anche e soprattutto la posizione filosofica, accusandolo in sostanza di essere l'ultima espressione di un misticismo idealistico che ormai non ha più ragion d'essere, e rivendicando, come dire, i diritti di una posizione che, diciamo, politicamente radicale, filosoficamente si fa i principi del materialismo ateo, di cui appunto Bakunin sottolinea l'importanza contrapponendolo a questo idealismo di Mazzini ormai esaurito. Mazzini risponderà appunto ricostruendo le vicende dell'internazionale a modo suo, tra l'altro dichiarando di non averne mai avuto a che fare, cosa che susciterà la reazione di Engels, che puntualizzerà invece che Mazzini aveva partecipato alla prima parte dell'internazionale, ma ormai la frattura è definitiva. Quando a novembre del 1871 si apre il congresso delle società operaie affratellate, partecipano per la prima volta due delegati che fanno capo effettivamente all'internazionale, che sono Tucci, che abbiamo già incontrato, e Carlo Cafiero. Carlo Cafiero è un nobile, ricchissimo, che, diciamo, ha deciso di, dopo una adesione alla democrazia radicale, ha deciso di passare anche i bagagli al socialismo anarchico, anzi al socialismo dell'epoca, perché ancora, diciamo, la polemica sulla nazione non si era sviluppata, e che appunto partecipa in qualità di delegato della società operaia di Girgenti. La presenza è trascurabile ma politicamente molto importante, perché quando si chiede un voto che riconosca nel pensiero di Mazzini il pensiero delle società fratellate, che, diciamo, faccia proprio, ecco, il pensiero di Mazzini, i due internazionalisti abbandonano la sala e con loro numerosi delegati non votano. Quindi c'è una, tra cui Osvaldo Gnocchigliani, che si astiene, c'è una maggioranza risicata. In realtà è una vittoria di Pirro, perché è l'atto di morte della presenza politica maggioritaria del mazzinianesimo nelle società di mutuo soccorso. Io direi che ci fermiamo qui e diciamo che passiamo poi dopo, nella prossima chiacchierata, al decennio invece internazionalista, quando, per la serie che la fa l'aspetti, anche Bakunin percorre lo stesso percorso, la stessa parabola di Mazzini, cioè l'anarchismo diventa egemone nel movimento operaio italiano, largamente egemone a metà degli anni 70, per poi andare incontro a una rapida dissoluzione tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Questa è una storia anche forse più interessante di quella di cui abbiamo parlato oggi, e ne parleremo la prossima volta. Non so se Giacomo vuole. E accende.
Io ho fatto, visto che appartengo alla generazione sfortunata, grazie a te. Sì, sono dentro lo solo, cioè ho fatto una regina, cioè sono fatte alcuni. Grazie.
Sì, vengo coperto dai libri di Valerio. Eccoci. Ma dicevo, appartengo a una generazione sfortunata che è abituata ai PowerPoint, a proiettare, eccetera. Dico, visto che non c'è, ho fatto di alcune figure che provo a usare per appoggiarmi. Allora, ci avevamo detti che avrei fatto una breve tentativo appunto di introdurre a quella che è la situazione economica al momento dell'unità e quella che è un po' la, quello che sappiamo, quella che è la vulgata e quello che è stato rivisto, quello che è stato anche un anno importante per la storiografia economica italiana, che è stato il 150esimo dell'unità d'Italia, in cui si è finalmente finanziata una serie di grossi lavori che hanno potuto smuovere una serie importante di materiale storiografico che ha avuto insomma anche dei risultati che vedremo, diciamo, almeno per la professione abbastanza rilevanti. Diciamo cosa, quindi c'è un po' un panorama su quella che è la situazione dell'Italia all'unità e un po' più nel dettaglio diciamo quella della situazione sociale, quindi quella che è la premessa di un po' delle cose che ci sta raccontando Valerio che vedremo in futuro. Diciamo, provando a sintetizzare quello che vorrebbe essere il messaggio di questa mezz'ora, è che l'Italia nel 1861 è un paese sottosviluppato. La Vera Zamagni usa diciamo l'espressione, cioè un paese sottosviluppato in un modo particolare, nel senso che è un paese che in realtà ha fatto la rivoluzione commerciale nel 1500, quindi è stato molto avanzato e che quindi si porta dietro una serie di, per esempio, tradizioni manifatturiere che però sono fondamentalmente preindustriali e quindi che spiega anche tanto dell'evidenza che poi verrà usata per sostenere che il Mezzogiorno Italia nel 1861 avesse le industrie, per esempio. Non sono cose che nella tradizione italiana sono rimaste da secoli precedenti e che però appunto quindi si accompagnano a una situazione che vedremo è di sottosviluppo nel senso diciamo moderno e del termine. C'è un divario regionale fortissimo al 1861 che costituirà una delle cause anche del sottosviluppo e che costituisce appunto una delle peculiarità del sottosviluppo italiano e che costituisce tutt'oggi insomma una delle peculiarità dell'economia italiana. Se pensate che in teoria con tutti i se e con i ma cosa è successo in Germania tra Germania Est e Germania Ovest in 20 anni, in 150 anni non si è prodotto nulla di simile in Italia e anzi sono tendenzialmente aumentate sia nel periodo che vediamo e esploderanno fondamentalmente nel fascismo queste differenze. È un paese poverissimo e su questo proverò a dare un po' più di dettaglio. Però ecco, nonostante quella che è la storiografia fino a pochi anni fa, questo è un periodo di diciamo lievi miglioramenti, in realtà un periodo in cui non succede nulla di particolare, non c'è la cosiddetta, quello che veniva chiamato il decollo giolittiano, pare non essere in realtà esistito, come non ci sono stati grossi tracolli negli anni invece 80, che invece una certa storiografia aveva individuato. Questo è un po' quello che vorrei arrivare a dire, c'è l'orologio di Valerio, perfetto. E, con l'idea che in realtà, come dire, ci eravamo detti mezz'ora, in mezz'ora non ci entra neanche nulla di tutto questo, quindi secondo me finiamo quando ne abbiamo abbastanza e approfondiamo, riprendiamo in qualunque momento. Diciamo, partirei intanto da una citazione politica di Carocci nella sua storia d'Italia dall'unità oggi, che è del 75, dice una frase molto particolare che dice: i protagonisti del risorgimento italiano, a parte alcune eccezioni tra cui Cavour ovviamente, erano tutto sommato scarsamente sensibili, pur senza scartarlo dal loro orizzonte, a quell'insostituibile elemento dinamico unificatore che è lo sviluppo economico. Cioè fondamentalmente il problema economico dell'unificazione non appartiene, non entra nell'orizzonte di chi fa il risorgimento italiano, con pochissime eccezioni, e questo è un primo elemento di fortissima differenza con l'altro paese che raggiunge l'unità in quel decennio, che è la Prussia, quindi la Germania, che invece appunto c'è anche già fatto vedere Valerio, ha un modello di Stato, un modello di economia, un modello di Stato nell'economia ben preciso. e nasce dopo una decennale unificazione doganale, che è lo Zollverein, che invece in Italia viene realizzato fondamentalmente dalla sera alla mattina. È un paese appunto in cui che al momento dell'unità è la sesta grande potenza d'Europa, viene definita e viene riconosciuta come tale dalle altre potenze, ma per la demografia tendenzialmente, perché politicamente è un vassallo, diciamo, della Francia prevalentemente, economicamente è appunto un paese sottosviluppato. Per capirci, già non solo rispetto alla Gran Bretagna, che ha un reddito pro capite doppio, ma anche rispetto alla stessa Francia o ai Paesi Bassi o il Belgio, si parla di una volta e mezzo di reddito pro capite, con tantissimi problemi di stima, insomma sono cose molto eroiche da affermare, però l'idea è che sia appunto un paese che ha la metà o due terzi della ricchezza media di questi, diciamo, delle altre potenze europee a cui cerca di appartenere. Le uniche regioni in cui si è fatto qualche riforma economica sono il Piemonte e la Toscana, forse anche più la Toscana del Piemonte. La Lombardia in parte ha avuto l'effetto della dominazione austriaca, ma per esempio il Veneto tendenzialmente no, e nella prima immagine tabella che vi ho provato a dare ci sono alcuni dati. C'è il dato, diciamo, storico, quello delle ferrovie. La ferrovia è il mito fondativo dell'epoca, e in realtà, come dire, gli storici economici a un certo punto dicono: vabbè, però passa tra le ferrovie, non è che la ferrovia è tutto. E secondo Finaltea, che è uno che si è occupato tantissimo dello sviluppo delle ferrovie in Italia, fondamentalmente le ferrovie che saranno costruite in quantità anche elevata in tutta l'epoca liberale al sud, fino alla prima guerra mondiale servono solo a portare l'esercito dove serviva, cioè dove c'erano i briganti. Non hanno quasi nessun impatto economico nell'unificare i mercati. Hanno un impatto che è quello che, diciamo, potremmo definire proprio keynesiano, cioè servono a far sviluppare un'industria che produce le ferrovie, cioè quella che fisicamente fa le ferrovie, che è quella che poi è quella metallurgica, è quella, come dire, che porta tutte le innovazioni tecnologiche successive. Chi non fa fisicamente le ferrovie non detiene la tecnologia che serve a fare quella che è lo sviluppo economico dell'epoca. Ma la cosa ancora più particolare, sia del livello, diciamo, di sviluppo che della disuguaglianza di questo sviluppo, sono proprio le strade. Cioè, se vedete la colonna 5 di questa tabella, vi rendete conto che tutto il Regno delle Due Sicilie ha lo stesso numero di chilometri di strade della Toscana. Cioè, sapete, insomma, la dimensione e il tipo di cose. Quindi, diciamo, l'idea è che sia un'economia appunto non solo non capitalista, ma probabilmente neanche di mercato. Diciamo, Brodel vedeva questo stadio, no? Dall'autoconsumo, cioè poi l'economia di mercato, e poi il capitalismo come una delle economie di mercato possibili. Pur essendoci in realtà poco autoconsumo, viene stimato per l'agricoltura, cioè per i prodotti agricoli, non oltre il 25%, quindi è un paese in realtà, come dire, mercatizzato, cioè dentro le comunità locali si scambia, però si scambia quasi solo a livello di comunità locale, cioè pochissima integrazione. E appunto Vera Zamagni, ma lo dicono un po' tutti gli storici dell'economia, dicono che è veramente difficile parlare di una economia italiana per tutta l'età liberale, perché si parla di tantissimi mondi, appunto non solo sono la cartina che abbiamo in mente con il Regno di Piemonte e il Lombardo-Veneto e il Sud e lo Stato Pontificio, oppure dentro questi stati esistono cose molto diverse. Il Veneto, per esempio, è una realtà in grande decadenza, al contrario della Lombardia, che è più dinamica. La Sardegna ovviamente non c'entra niente col Piemonte e il resto dello Stato a cui dà nome. E anche, per esempio, insomma, l'Emilia e le Marche hanno un'agricoltura che vede molto più la presenza della piccola proprietà rispetto a quella del Lazio. E quindi, diciamo, è una situazione di grandissima arretratezza, ed è una situazione in cui appunto anche in questa arretratezza c'è una grandissima differenza tra le diverse aree. Secondo addirittura c'erano delle stime che secondo cui il 60% del reddito prodotto nel regno delle due Sicilie nella parte continentale se lo dividono il 60% 350 famiglie, e di queste 350 90 famiglie avrebbero, come dire, a stipendio i due terzi della popolazione del mezzogiorno in quel momento, no? Quindi non solo è un'Italia molto agricola e tendenzialmente sarà un'Italia agricola fino alla seconda guerra mondiale, l'Italia non sarà chiaramente un paese che si può definire industriale pur avendo un'industria non irrilevante, questa agricoltura ha, come dire, vedremo molto velocemente, caratteristiche molto diverse. E no, mi sa che lo vediamo subito. Ho parlato già un po' della situazione delle strade. C'è proprio anche quindi non è un paese unificato da un punto di vista di comunicazioni, non è un paese unificato anche dal punto di vista monetario, perché si adotta una moneta unica, ma in realtà la moneta circola pochissimo, ci sono pochissimi istituti bancari che consentono anche accesso al credito e l'uso di strumenti appunto di pagamento diversi al denaro. È un paese in cui in Piemonte uno su due non sa leggere e scrivere, e questa cifra arriva a essere 80% nel sud, quindi parliamo di anche tassi di analfabetismo quasi doppi al sud rispetto che al nord-ovest, ecco, più che al nord, che è proprio una caratteristica appunto del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, quella di essere poi più sviluppati da questo punto di vista. E a questo appunto, quindi diciamo, quando avviene l'unificazione, che avviene sotto una decisione, che porta con sé una decisione decisamente scellerata, che è quella dell'unione delle tariffe, l'unione doganale, viene applicata dal giorno alla mattina la stessa tariffa doganale bassissima che era quella applicata dal Piemonte a tutto il nuovo Regno d'Italia. È una decisione presa appunto in realtà, cioè Toniolo ha scritto su questo, senza grande dibattito, viene praticamente presa in mezzo ad altre decisioni prima ancora che ci sia effettivamente un governo unitario, cioè viene presa un po' automaticamente, diciamo, si dice beh, la tariffa adesso che è quella piemontese diventa di tutti, ok, nessuno in realtà, anche dei rappresentanti del sud, si oppone, perché un po' è nello spirito dell'epoca, cioè è il momento in cui appunto probabilmente il mondo ha la maggiore livello di globalizzazione commerciale fino agli anni 70 del Novecento, cioè un momento in cui le tariffe sono al minimo storico in tutta Europa, in cui appunto sembra un po' forse il dibattito che accompagna la creazione del mercato unico europeo dopo, nel senso, cioè, tutti fanno così, noi se non lo facciamo siamo europei di serie B, se non mettiamo anche noi la tariffa molto bassa. C'è in realtà un po' da come dire, pagare scotto allo sponsor, nel senso che la Francia e l'Inghilterra hanno molto interesse ovviamente a questo livello di tariffe, e l'Italia non può permettersi di perderne l'appoggio mettendo tariffe più elevate, ma in realtà tendenzialmente è nella cultura, peraltro la cultura economica italiana dell'epoca è molto liberista, prima del liberismo stesso, per cui in realtà non genera neanche questo grande dibattito, ma appunto è una scelta che in realtà non può aver prodotto dal giorno alla mattina grossi sconvolgimenti in un paese che era fondamentalmente fisicamente impossibilitato a essere raggiunto dalla concorrenza estera, che peraltro era poco integrato anche all'interno dello stesso paese, cioè sarà molto difficile in realtà immaginare una compenetrazione di questi sistemi economici. E in particolare appunto questa, sia la arretratezza che, anzi più che la arretratezza, la differenza si vede nell'agricoltura, che è il settore preponderante, ma che vede appunto, sempre la Zamagni su questo ci dice appunto, ci racconta, sono quattro tipi, diciamo, di agricoltura in Italia, che tendenzialmente sono, in realtà non solo producono cose simili, ma soprattutto ereditano, cioè perpetuano delle modalità di produzione che sono figlie di, appunto, della vecchia organizzazione feudale, poi statale, preunitaria, che in realtà si trasmette anche a, per molti decenni dopo l'unità. Proprio la Zamagni dice, essendo l'Italia un paese agricolo e essendosi molto probabilmente amplificato il divario tra nord e sud durante l'epoca liberale, è nell'agricoltura che va cercata la risposta, diciamo, il perché di questo divario. E effettivamente, appunto, abbiamo l'area, diciamo, piuttosto omogenea della pianura padana, che vede un'impresa, appunto, intanto ha vantaggi anche geografici nell'irrigazione, è una zona agricola con tantissima irrigazione anche naturale, ma poi c'è un'opera di canalizzazione molto elevata, ci sono molti investimenti, c'è una proprietà di tipo tendenzialmente molto imprenditoriale, e ha una produttività che è intanto nella media tipo internazionale ed è doppia rispetto a tutto il resto del paese, e produce una quantità molto elevata di cioè produce tante cose diverse, soprattutto produce la materia prima per l'industria tessile, che sarà poi una cosa che vediamo molto velocemente dopo. E poi tendenzialmente c'è nell'area settentrionale la zona collinare, che vede più la presenza di mezzadri tendenzialmente, e comunque gode anche qui di una grande dinamismo, diciamo, anche abbastanza di investimenti. Un po' meno quella che è la zona collinare, diciamo, del centro-sud, e poi esiste un terzo della superficie coltivata all'epoca, che fondamentalmente viene definito montagna, che in realtà fondamentalmente sono terreni molto difficili da coltivare, che vengono coltivati in modo estensivo e non intensivo, che quindi in realtà producono a malapena cereali e con un grande dispendio, appunto, di forza lavoro tendenzialmente. E questo è anche importante perché in un paese che rimane tendenzialmente agricolo, avere un tipo di agricoltura estensivo significa avere tanti braccianti occupati e poca possibilità di prestare lavoro all'industria nascente o appunto da far nascere, e quindi è anche gran parte, appunto, della storia. E ci dice in realtà anche questo perché diciamo il fatto che per più della metà del paese la forma prevalente sia il latifondo e quindi il ricorso a manodopera bracciantile spiega in realtà da sé perché sia un paese, diciamo, in cui c'è poco autoconsumo e quindi c'è un'economia di mercato. In realtà l'economia di mercato è che la stessa persona che lavora nei campi poi non ha neanche la possibilità di godere di quello di cui lavora, perché è un bracciante a giornata che lavora talvolta 30 giorni l'anno in alcune situazioni, in alcune regioni d'Italia. Quindi è una situazione che ha delle conseguenze, appunto, sociali molto elevate. Diciamo, su questo, appunto, quindi, diciamo, l'agricoltura da un lato è una delle ragioni della divergenza, ci sono delle strutture, soprattutto, appunto, la presenza della latifondo, la scarsa produttività e quindi il bisogno di tanta manodopera che non permette lo sviluppo di un'industria autonoma, è una delle ragioni, diciamo, del divario. Allo stesso tempo spiega anche un po' perché non c'è stata convergenza nel momento in cui, secondo questa è una tesi, diciamo, formulata da Capagna, che poi trova il supporto di tutti gli altri storici successivi, non c'è complementarità, cioè tutto il commercio e tutta la fornitura, diciamo, anche, appunto, di prodotti per la poca industria che c'era, viene sempre su scala regionale. Quindi fondamentalmente il nord, anche quando diventerà industriale, non userà mai materie prime del sud dal punto di vista agricolo e non importerà mai derrate alimentari dal sud per decenni questo. E quindi questo, appunto, nell'agricoltura gioca un ruolo fondamentale. L'industria non è che non esiste, ma appunto è marginale. Diciamo, e soprattutto è molto collegata all'agricoltura, proprio per questo motivo che dicevo prima, non tanto perché usi i prodotti agricoli, ma perché usa i lavoratori dell'agricoltura. Se pensate che nel 1880, quando si fa il censimento, si vede appunto la popolazione industriale, che era una piccola parte, diciamo, della popolazione italiana, diciamo degli addetti dell'industria, solo il 20% era un maschio adulto. Quindi l'80% di quelli che figuravano come addetti all'industria erano bambini o donne. Quindi proprio, come dire, gente che veniva chiamata o che lavorava da casa, perché rimane per larga parte appunto proprio perché non è industria come la intendono nello stesso momento magari in Inghilterra o in Belgio, dove comunque ancora coesiste una proto-industria o un'industria nascente, ma prevalentemente gente che lavora a casa essenzialmente, o imprese molto piccole, oppure artigianato in cui comunque convive una dimensione anche di agricoltura di sussistenza. Il settore chiave, e di cui casualmente avete anche la tabella, perché era nella stessa pagina la tabella che volevo farvi vedere, è la seta. La seta è, diciamo, la gran parte, diciamo, più che la seta, appunto il tessile. L'industria tessile costituirà l'industria per eccellenza in Italia, anche in realtà in epoca fascista, e secondo, diciamo, in particolare la seta, perché l'Italia riuscirà a tenere fino alla prima guerra mondiale a diciamo produrre un terzo del commercio mondiale della seta verrà dall'Italia. Quindi, diciamo, apparentemente un'eccellenza, cioè, no, non apparentemente, un'eccellenza, se non che è anche un po' una condanna. Perché? Perché intanto è un settore in cui la rivoluzione tecnologica è già avvenuta, e quindi che non è, diciamo, si chiama appunto un settore a tecnologia matura, non comporterà nessun paradigma tecnologico nuovo e quindi non genererà innovazione o mutamenti occupazionali, e è un prodotto in realtà intermedio, produce appunto fino a, probabilmente anche fino a dopo la seconda guerra mondiale, l'Italia produce il tessuto e non esporta invece prodotti finiti, quindi è un prodotto a basso valore aggiunto, perché è a sua volta un mezzo di produzione di un altro settore, che è poi quello appunto del vestiario. E per di più usa una materia prima molto costosa come i bozzoli, per cui in realtà è un settore appunto che occupa la gran parte dell'industria italiana, ma non produce tantissimo in termini, diciamo, di resa. Il ruolo però effettivamente importante è proprio che in un paese così agricolo l'industria della seta è, cioè, dove si sviluppa, diciamo, sviluppa i germi di quella che sta il passaggio a un'attività più industriale e permette una coesistenza, diciamo, coesiste a lungo con quella che è invece la struttura appunto contadina. Ci sono poi appunto germi di altre industrie, soprattutto durante l'epoca liberale si cercherà di far sviluppare per esempio la meccanica e la siderurgia, diciamo quella che forse vale più la pena menzionare, anche perché veniva considerata quella naturale per l'Italia, era l'elettricità, perché addirittura nel 1883 vengono illuminate la Galleria di Milano e il Teatro della Scala, e sono dalla prima centrale elettrica in realtà europea, che è quella appunto da cui nascerà la società Edison, e che poi appunto in realtà è un settore che probabilmente avrebbe consentito anche uno sviluppo, diciamo, dell'ingegneristica, che è un po' anche, diciamo, nel dibattito non molto appassionante di chi fa le serie appunto sull'industria eccetera, si dice appunto probabilmente l'ingegneristica e l'elettricità potevano essere settori trainanti di un modello italiano diverso, invece quando si decide di fare industrializzare l'Italia si proverà a replicare l'industria, diciamo, metallurgica e siderurgica del nord Europa in un paese senza carbone, quindi fondamentalmente producendo, diciamo, viene letta, diciamo, la storia della siderurgia qua in Italia viene letta molto sulla base di quello che è l'Ilva oggi, sul fatto di un settore continuamente bisognoso di salvataggi pubblici, quindi tendenzialmente non è una storia che viene vista con grande diciamo passione adesso. Un elemento che aveva richiamato Valerio nello scorso incontro è quello, diciamo, sull'ideologia industriale, nel senso uno dei primi storici economici che studiano lo sviluppo economico è Gershenkron, e dice, è uno che studia molto l'Italia, dice: ciò che colpisce chi osserva lo sviluppo italiano è l'assenza di un vigoroso stimolo ideologico all'industrializzazione. Diciamo è una tesi che è stata parzialmente, nessuno affermerebbe più che non ci sono industrialisti in Italia all'epoca, però sicuramente è una componente molto minoritaria quella che esiste. Diciamo, la metto lì come spunto perché potrebbe essere oggetto di approfondimenti se a qualcuno interessa, però vengono viste, diciamo, tre movimenti intellettuali, diciamo, industrialisti. Quello che è il populismo solidaristico di industriali, soprattutto veneti come Rossi, tendenzialmente l'Anicio Rossi, quindi l'idea di appunto un padronato che si fa anche portatore di istanze sociali. Quello tecnocratico del Politecnico, di imprenditori come Pirelli, che vedono appunto, e diciamo a cui viene iscritto in parte anche Sella, che effettivamente è l'unico, viene definito il più compiuto e coerente portatore di una strategia industrialista nella classe dirigente italiana, in realtà è l'unico probabilmente, che è l'unico non latifondista. E poi diciamo c'è una componente più piemontese, che è quella, diciamo, che vede nell'industria la premessa per il prestigio militare del paese, quindi una componente nazionalista che vede nell'industria il tramite con cui far diventare l'Italia una potenza industriale. Comunque diciamo non sembrano avere la massa critica per cambiare effettivamente le politiche. Quindi provo a introdurre semplicemente quella che è la seconda immagine, è un po' bruttina perché non ne ho trovate di meglio, però diciamo per dire cosa succede, diciamo molto brevemente, usando soprattutto come criterio quello diciamo del PIL pro capite, che è quello che ha appassionato di più, quindi la crescita del prodotto interno lordo, che ha appassionato da quando l'Istat ha fatto le prime serie negli anni 50 su tutta gli allora 100 anni di unità. Diciamo c'era questa tesi appunto classica, che è durata, la trovate anche in testi del 2001 come quello di Cohen e Federico, in cui c'è questa idea pessimistica, cioè sono anni perduti, i primi decenni, c'è negli anni 80 una crisi devastante dell'agricoltura che trascina tutta la, anche appunto tutta l'economia, essendo l'agricoltura il settore preponderante. Ci sono diciamo viene vista anche appunto il insieme appunto diciamo il governo Crispi, situazioni diciamo avventuristiche che fanno scappare i capitali. Già allora si parlava appunto di come la politica italiana, quando arrivava la sinistra, come scappavano i capitali, e quindi finalmente con Giolitti avverrebbe il decollo, quindi diciamo era una teoria che tra l'altro tendeva a vedere l'Italia come una storia di grande successo con una piccola coda negativa all'inizio e qualche incidente di percorso dagli anni 90, in cui giustamente dopo 100 anni di sviluppo uno si stanca un po', si siede e rifiata un pochetto. Diciamo che mentre la crisi dagli anni 90 è confermata, infatti diciamo dagli anni 90 del Novecento, la parte diciamo sull'Italia liberale è stata molto rivista. Potete vedere fondamentalmente ci sono sempre due o tre serie, quelle tracciate sono quelle storiche dell'Istat o di Madison, che è uno studioso svedese che ha fatto questi esercizi molto divertenti del PIL mondiale dai romani a oggi, uno che ha passato la vita a fare queste serie in modo molto azzardato, che però appunto soprattutto nel dibattito internazionale sono risultate vincenti, e invece soprattutto appunto quella dell'agricoltura è stata fondamentalmente piallata, nel senso si vedeva prima una crisi, prima diciamo una stabilità negli anni 60 e 70, non succede niente, negli anni 70 c'è un po' di ripresa, negli anni 80 il crollo, e poi con Giolitti lo sviluppo economico italiano a ritmi diciamo quasi da seconda guerra da 900. Tendenzialmente non succede nulla di tutto questo, c'è una crescita molto bassa, in media lo 0,9% l'anno, in tutto il periodo, senza grandi diciamo smottamenti, che possiamo vedere poi, forse la prossima volta, come si percuote appunto su povertà, distribuzione e tutto. Diciamo questo per la storia, diciamo per il giudizio complessivo dell'Italia, porta a dire diciamo una tesi contraria a quella precedente, cioè sono 150 anni di nulla, con 20 anni di crescita molto forte in mezzo tra gli anni 50 e quelli 70, quindi una visione, diciamo, la tesi pessimistica sugli anni dell'idea liberale serviva a dare una visione molto ottimistica della storia italiana complessiva, una visione più ottimistica sugli anni, diciamo, sugli anni che stiamo vivendo noi, porta in realtà in dote una visione piuttosto pessimistica sullo sviluppo economico italiano di lungo periodo. Penso che per oggi forse è sufficiente, esatto. Eh sì, tra l'altro alle 8:30 finisce 8:10, scusa, non so più cercare. E niente. Abbiamo iniziato tardi. Sì, ma è... No, no.